Ave Maria, cari ascoltatori di Radio Buon Consiglio e bentrovati. Continuiamo oggi il nostro discorso sul celibato ecclesiastico. La volta scorsa abbiamo fatto una panoramica generale, un po' la storia di come, diciamo, nasce il celibato ecclesiastico e qual è la necessità del celibato. Vedremo invece oggi un aspetto un po' più teologico e quindi vedremo quali sono i fondamenti teologici della disciplina del celibato per avere ancora una visione ancora più completa riguardo a questa prassi, a questa legge ecclesiastica che, come ricordiamo, non è dogmatizzata, non è dogma, ma è una verità che si basa appunto sulla volontà di Gesù, sulla volontà di Dio. Oggi si discute molto, si insiste molto sulla necessità di un approfondimento appunto teologico del sacerdozio per arrivare a delle conclusioni, perché come abbiamo visto tra la Chiesa latina e la Chiesa orientale c'è una prassi differente. Per questo motivo i teologi hanno studiato. Ecco, hanno cercato di dare delle risposte. E allora, innanzitutto, il primo fondamento del celibato ecclesiastico è il rapporto tra Cristo e il sacerdote. Quindi, questo rapporto sacerdotale con Cristo. Il sacerdote è configurato a Cristo, sommo sacerdote e sposo della Chiesa. Quindi questa configurazione non è solo simbolica, ma anche ontologica, cioè è impressa nel sacerdote attraverso il sacramento dell'ordine. Attraverso l'ordine il sacerdote non cambia come uomo, perché rimane sempre lo stesso uomo, ma c'è un cambiamento, come si dice appunto, ontologico, perché il sacerdote diviene un altro Cristo, un alter Cristo, proprio per svolgere le funzioni sacerdotali di Cristo. Agisce ancora in persona di Cristo nel celebrare i sacramenti, e specialmente nell'Eucaristia. E allora il celibato diviene un'espressione concreta di questa unione. E allora, come Cristo ha amato la Chiesa con amore totale e indiviso, così il sacerdote è chiamato ad amare la Chiesa con cuore indiviso. E San Giovanni Paolo II scrive nella Pastores Dabo Vobis: la Chiesa, come sposa di Gesù Cristo, vuole essere amata dal sacerdote nel modo totale ed esclusivo con cui Gesù Cristo l'ha amata. Allora da questo nasce che cosa? Una conseguenza. Il sacerdote necessita del celibato per dedicarsi completamente alla Chiesa. Altrimenti, che cosa succederebbe? Che il sacerdote, se avesse una famiglia, dovrebbe dedicarsi anche alla famiglia e sottrarrebbe del tempo, sottrarrebbe la sua disponibilità verso la Chiesa. Questo è un discorso pastorale, ma poi appunto dal punto di vista teologico, la configurazione completa a Cristo. Cristo sposo della Chiesa, sacerdote sposo della Chiesa e deve amare la Chiesa come Cristo l'ha amata. E questo è un punto fondamentale della nostra fede, è un mistero profondo e per comprenderlo l'uomo deve aprirsi ad una visione soprannaturale e sottomettere la ragione umana ad un modo di pensare trascendente. Purtroppo invece si pensa sempre troppo secondo le categorie umane, senza andare al soprannaturale. E vedere il sacerdote soltanto come una cosa naturale, di questa terra, a che cosa porta? Porta ad una crisi di identità del sacerdozio cattolico, che purtroppo si manifesta attraverso la rinuncia di migliaia di sacerdoti al loro ministero. C'è una profonda secolarizzazione di molti altri che invece rimangono in servizio alla Chiesa, ma di fatto rifiutano di seguire la loro chiamata. In questa situazione c'è bisogno di una nuova pastorale sacerdotale che tenga conto delle condizioni concrete e dei bisogni attuali. Il sacerdote non è una funzione, o quantomeno non è soltanto una funzione sociale, ma è prima di tutto configurazione a Cristo. Se si perde, come si diceva, di vista questo elemento soprannaturale, il sacerdozio si svilisce. Il sacerdote svilisce se stesso, perde la sua identità e quindi alla fine rischia di perdere la sua vocazione. Basandosi su tutta la tradizione, occorre far brillare di nuovo la luce dell'essenza del sacerdote, del sacerdozio cattolico. E per questo prendiamo le parole di San Paolo, il quale scrive ai Corinzi: «Così l'uomo ci consideri ministri di Cristo e dispensatori dei misteri di Cristo». E allora il sacerdote chi è prima di tutto? Ministro di Cristo e dispensatore dei misteri di Cristo. E che cosa sono questi misteri di Cristo? I sacramenti. E allora il sacerdote non è un operatore sociale. Chiaramente attraverso il suo ministero aiuta le persone, le conforta, le sostiene nelle difficoltà, nelle tribolazioni. Se può, sovviene anche alle necessità della vita, le necessità naturali delle persone. Però non è questo il compito primario, perché il presbitero, ci ricorda San Giovanni Paolo II, deve conformarsi prima di tutto a Cristo, sommo sacerdote e buon pastore. E allora il presbitero troverà la verità piena della sua identità nell'essere una derivazione, una partecipazione specifica ed una continuazione di Cristo stesso, sommo e unico sacerdote della nuova ed eterna alleanza. Egli è un'immagine viva e trasparente di Cristo sacerdote, il sacerdozio di Cristo, espressione della sua assoluta novità nella storia della salvezza. Quindi il sacerdozio di Cristo è nuovo rispetto al sacerdozio dell'Antico Testamento. È diverso. Anche se si offrono sacrifici, ma c'è un sacrificio diverso da offrire. Qui il sacerdote offre Cristo stesso. Non si immolano più buoi e capri, ma si immola Cristo stesso. E il sacerdote immola se stesso sull'altare. Non soltanto riattualizza il doloroso Calvario, ma immola, offre anche se stesso. E allora il riferimento a Cristo è la chiave assolutamente necessaria per la comprensione delle realtà sacerdotali. E i fedeli devono chiedere ai sacerdoti, devono implorare i sacerdoti di tornare ad essere Alter Christus, e non chiedere ai sacerdoti appunto di essere operatori sociali, di organizzare feste, di organizzare, non so, altre cose, che sì, sono importanti, ma per quello ci sono appunto i laici. Il sacerdote deve essere la guida che controlla che tutto vada secondo la legge e la volontà di Dio. Ecco allora qual è il compito del sacerdote nell'attività sociale. Ma poi il resto possono organizzarlo i laici, perché il sacerdote deve dedicarsi a che cosa? Al ministero, alla confessione, alla direzione spirituale, a prepararsi. Prepararsi spiritualmente e anche teologicamente per poter rispondere alle esigenze delle persone. E allora, tornando di nuovo al discorso del celibato, questa configurazione a Cristo sacerdote ci porta ad individuare la teologia del celibato sacerdotale che San Giovanni Paolo II, ancora nel suo documento, ci ricorda. È particolarmente importante che il sacerdote comprenda la motivazione teologica della legge ecclesiastica sul celibato. In quanto legge esprime la volontà della Chiesa, prima ancora che la volontà del soggetto espressa dalla sua disponibilità. Ma la volontà della Chiesa trova la sua ultima motivazione, quindi la Chiesa non ha posto questa legge così di sua spontanea volontà, ma c'è una motivazione. E qual è la motivazione? Il legame, come abbiamo visto, che il celibato ha con l'ordinazione sacra, la quale configura il sacerdote a Cristo, capo e sposo della Chiesa. E allora da qui noi possiamo trovare un altro fondamento. Oltre al fondamento teologico c'è anche un fondamento storico-dottrinale. E anche qui c'è uno sguardo alla tradizione della Chiesa, che come abbiamo visto l'altra volta, deriva da che cosa? Deriva dalla prassi apostolica. Come abbiamo detto, lo ricordiamo, è vero che gli apostoli erano sposati, almeno per quello che sappiamo, sicuramente Pietro era sposato. Però Pietro lascia tutto. Lascia la casa, lascia le sue terre, lascia il suo lavoro per seguire Cristo e non ritorna più. Infatti lui che cosa dice? Ma noi che abbiamo lasciato tutto, che cosa avremo in cambio? E qual è la risposta di Gesù? Coloro che hanno lasciato case, madri, fratelli, sorelle, mogli e così via. Ecco, costoro avranno 100 volte tanto in paradiso. Allora, questo è segno che per seguire Cristo hanno lasciato tutto. Quindi hanno lasciato la loro vita precedente, hanno lasciato il loro matrimonio, l'uso del matrimonio, perché il matrimonio come sacramento rimane, ma hanno lasciato l'uso e non vivevano più con le loro mogli, ma vivevano per la Chiesa, vivevano con Cristo finché era in vita e poi vivevano nelle loro case per servire le comunità dei fedeli. Allora, dicevo, tornando al discorso storico-dottrinale, importanti e istruttivi sono a questo riguardo i documenti pontifici che trattano della continenza celibataria. Allora, si trovano qui due obiezioni attinte dalla Sacra Scrittura che devono essere confutate. La prima è la norma che San Paolo dice a Timoteo e a Tito. Che cosa dice San Paolo? I candidati devono essere, se sposati, solo unius uxoris viri, cioè ossia sposati una sola volta e per di più con una vergine. Ma questo non vuol dire che se sono sposati possono continuare ad usare del matrimonio, ed è questa la confutazione che poi viene fatta da Papa Siricio e anche da Innocenzo I, che insistono ripetutamente che questo non vuol dire che essi possono vivere anche d'ora innanzi nel desiderio di generare figli, ma al contrario ciò è stato stabilito propter continentiam futuram, cioè a causa della continenza da osservare in seguito. Cioè, per essere candidati dovevano essere sposati una sola volta. Ma questo essere sposati una sola volta non voleva dire che potevano ancora usare del matrimonio. Questo voleva dire che dovevano lasciare il matrimonio. Era una condizione tra i cristiani convertiti. E i cristiani convertiti, che invece avevano preso moglie più volte, non potevano essere proprio presi in considerazione. Questo è il motivo per cui San Paolo scrive a Timoteo e a Tito queste cose. E allora bisogna anche saper leggere i testi della Sacra Scrittura e non interpretarli a proprio modo, come fanno purtroppo alcuni che leggono la Scrittura e se la interpretano un po' a modo loro, come più gli piace. Allora, questa è interpretazione ufficiale, fatta dai sommi pontefici, dalla Chiesa, e questa è stata assunta anche dai concili, affermando che colui che aveva bisogno di risposarsi dimostrava con ciò che non poteva vivere la continenza richiesta ai sacri ministri e perciò non poteva essere ordinato. Ecco il perché di quella clausola. Una sola volta sposato. Una sola volta perché? Perché essere sposati più volte era segno di incontinenza. Quindi difficoltà di vivere il celibato, e per cui venivano scartati definitivamente. E San Paolo infatti esige nel ministro della Chiesa la continenza. Questo termine significa la continenza sessuale, come risulta dal testo parallelo nel quale San Paolo chiede ai fedeli in genere la necessaria continenza o astinenza degli sposati per la preghiera. Quindi San Paolo fa questa distinzione, continenza per gli sposati e continenza per coloro che invece sono candidati al sacerdozio. Il secondo testo della Sacra Scrittura che noi troviamo è sempre di San Paolo, il quale scrive nella prima lettera ai Corinzi che anche lui avrebbe il diritto di avere con sé una donna come gli apostoli, i fratelli del Signore e Cefa. E allora molti hanno interpretato questa donna come fosse la sposa degli apostoli, ciò che per Pietro, come abbiamo visto, poteva essere anche vero. Ma bisogna tenere ben presente che cosa? Di questo fatto, che il testo originale greco parla non semplicemente di una donna che potrebbe essere moglie, ma San Paolo non aveva questa intenzione. San Paolo aggiunge la parola donna, che in greco è adelphen, ossia donna intesa come sorella, per escludere ogni malintesa confusione con una moglie. E allora anche qui noi troviamo la risposta a questa interpretazione, che è stata data dalla Chiesa e quindi approvata dalla Chiesa, tanto che San Gregorio Magno dice: «Il sacerdote, dal tempo della sua ordinazione, amerà la sua sacerdotessa, ossia la sua sposa, nel momento in cui avesse avuto una sposa prima, come una sorella». Poi, invece, il Concilio di Gerona del 517 decide che, se sono stati ordinati, coloro che prima erano sposati non devono vivere insieme con quella che da sposa è diventata sorella. E successivamente il Concilio di Auvergne II del 535 dispone che, se un sacerdote o un diacono ha ricevuto l'ordine al servizio divino, diventa subito da marito fratello di sua moglie. Questo uso delle parole si trova in molti testi patristici e conciliari. Allora qui vediamo ancora una volta quali sono le interpretazioni dei testi più controversi riguardo al celibato ecclesiastico, che appunto vengono poi presi dagli oppositori di questa legge proprio per portare avanti il clero uxorato, cioè il clero con mogli. Che poi in antichità ci siano stati dei periodi, ma questo l'abbiamo visto la volta scorsa, in cui i sacerdoti abusivamente vivevano con delle donne, questo lo troviamo scritto anche nei documenti della Chiesa, e come abbiamo detto, per questo la Chiesa poi è intervenuta a togliere questi abusi. Ma il fatto che ci siano abusi non vuol dire che la Chiesa approvi questi abusi. Fa parte della natura umana. Natura umana che ha anche il sacerdote. E allora i fedeli devono prima di tutto pregare per i sacerdoti, pregare affinché siano preservati da Gesù e mantenuti nella castità, per mantenere il loro celibato e la loro promessa fatta a Dio e fatta alla Chiesa. Ecco, i fedeli devono ricordarsi sempre di pregare per i loro sacerdoti e per la santificazione dei loro sacerdoti, come i sacerdoti pregano per la santificazione e si offrono per la santificazione dei fedeli. Ora continuiamo con la teologia del celibato sacerdotale, dopo aver visto anche cosa dice la Sacra Scrittura e i testi che sono stati interpretati in malo modo. Ultima motivazione del celibato ecclesiastico è la volontà della Chiesa. Perché che cosa dice? Nel legame che il celibato ha con l'ordinazione sacra, che configura il sacerdote a Gesù Cristo, capo e sposo della Chiesa, ecco qui ha il fondamento teologico, il celibato. Queste parole si possono considerare come il nucleo centrale di tutta la teologia del celibato che è stata sviluppata dall'esortazione apostolica di Giovanni Paolo II, Pastores Dabo Vobis. Quindi la configurazione del sacerdote a Cristo porta con sé delle conseguenze. Quindi configurarsi, essere configurato a Gesù Cristo, capo e pastore, ci porta anche ad operare nella carità pastorale. Allora è qua che si innesta poi il lavoro sacerdotale nella carità pastorale. Ma prima deve essere configurato a Cristo, sommo sacerdote. E quindi prima deve dispensare i misteri di Cristo, i sacramenti. E poi da questo nasce la carità. Perché Cristo si mostra nella lettera agli Efesini sposo della Chiesa e la Chiesa a sua volta è unica sposa di Cristo. E allora abbiamo questa connessione tra Cristo e la Chiesa. E allora nasce subito la relazione con il sacerdote. Il sacerdote è chiamato ad essere immagine viva di Cristo, sposo della Chiesa. È chiamato pertanto nella sua vita spirituale a rivivere l'amore di Cristo, sposo, nei riguardi della Chiesa sposa. Il sacerdote, perciò, non è senza amore sponsale, ma trova quest'amore nella Chiesa. La sua vita deve essere illuminata e orientata anche da questo tratto sponsale che gli chiede di essere testimone dell'amore sponsale di Cristo. Di essere quindi capace di amare la gente con cuore nuovo, grande e puro, con autentico distacco da sé, con dedizione piena, continua e fedele, ed insieme con una specie di gelosia, che con una tenerezza, che si riveste persino delle sfumature dell'affetto materno, capace di farsi carico dei dolori del parto finché Cristo non sia formato nei fedeli. Ecco, allora vediamo questo principio interiore. La virtù che anima e guida la vita spirituale del presbitero in quanto configurato a Cristo capo e pastore diviene, sfocia, sgorga nella carità pastorale, che diviene partecipazione della stessa carità pastorale di Gesù Cristo. E allora il sacerdote in questo modo dona se stesso, un dono totale di sé alla Chiesa, ad immagine ed in condivisione con il dono che Cristo ha fatto di sé per tutti noi. Con la carità pastorale che impronta l'esercizio del ministro sacerdotale, come ufficio d'amore, il sacerdote, quando accoglie la sua vocazione al ministero, è in grado di fare di questo una scelta di amore. E allora è qui, è da qui che vediamo anche la vita dei santi, no? Santi sacerdoti come il santo curato d'Ars. Da dove attingeva tutta la sua forza per portare le anime dove? Per portarle a Dio, alla salvezza. Lui traeva tutto questo dalla sua configurazione completa a Cristo e quindi si immolava prima di tutto sull'altare e poi donava tutto se stesso alle anime, per cui la Chiesa e le anime diventano l'interesse principale del ministro, del sacerdote. Ecco allora che da qui possiamo vedere come il sacerdote, il sacerdozio della Chiesa Cattolica è come un ministero immerso nella Chiesa di Cristo. Bene, il tempo sta per terminare e quindi arriviamo alle conclusioni che possiamo fare riguardo al celibato. Il celibato non è una mera convenzione funzionale, ma è espressione dell'essere stesso del sacerdote. Non può essere compreso né discusso solo con delle categorie sociologiche o psicologiche, perché è radicato nel mistero di Cristo e della Chiesa, e la Chiesa non può semplicemente abolirlo senza tradire la propria identità sacramentale. Dunque, anche se il celibato è una legge ecclesiastica, tuttavia la Chiesa non può modificarla. È una disciplina ecclesiastica che riguarda l'espressione necessaria della natura del sacerdozio cattolico, la sua origine apostolica, la sua trasmissione nella tradizione orale e scritta e la sua coerenza con la teologia sacramentale fanno sì che il celibato sia un elemento essenziale della vita sacerdotale nella Chiesa latina. E per questo, dicevo, la Chiesa non può mutare o cambiare questa legge senza snaturare l'essenza del sacerdozio cattolico. Il sacerdozio è una testimonianza viva di questo legame sponsale tra Cristo e la Chiesa. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi auguro una santa giornata e un buon proseguimento con i programmi della Radio Buon Consiglio. Ave Maria.